Siamo con Giulia Amati e Steven Nathanson che al Festival dei Popoli hanno presentato This My Land Hebron. Prima di tutto vorrei sapere come è nato questo progetto, perché da alcune immagini sembra un reportage, ma poi sembra invece un lavoro molto ben scritto, perché ci sono tutti i punti di vista che erano necessari da raccontare.
Il progetto è nato un po' casualmente in realtà. Io sono stata ad Hebron con un progetto dell'Unione Europea per insegnare un corso di filmmaking in un media center nella parte moderna palestinese della città e trovandomi sul posto avevo cercato di raccogliere il più possibile informazioni prima di andare ad Hebron, e quando poi sono arrivato ho scoperto una realtà abbastanza diversa da quella che mi ero immaginata. Poi l'incontro con Yehuda Shaul, che è uno dei protagonisti del documentario ed è un personaggio molto forte, è stato poi, diciamo, il motivo che mi ha spinto ad andare avanti in questa idea di raccontare la storia di Hebron, e poi la voglia di coinvolgere Steven Nathanson nel tentativo di raccogliere anche il punto di vista dei coloni che abitano ad Hebron.
Ma da subito c'era in te il desiderio di raccontare, di lasciar raccontare la città?
Ma diciamo che questo desiderio è venuto in realtà gradualmente, perché arrivando ad Hebron non si capisce immediatamente che cosa sta avvenendo nella città, e quindi è stato un percorso che è iniziato con il mio arrivo e che poi, incontrando le persone, parlando con loro, gradualmente ho iniziato a capire che effettivamente lo scenario e quello che stava avvenendo era qualcosa di impressionante, era qualcosa che forse valeva la pena di essere raccontato. Almeno a me personalmente mi ha molto colpito che, insomma, nel 2000 e passa possano esistere ancora delle situazioni del genere. In riferimento invece al discorso che tu dicevi, che sembra che ci sia una struttura in realtà molto studiata, diciamo, questo è un processo che è avvenuto in realtà durante la fase di montaggio, perché per quanto il documentario è iniziato così, trovandosi sul luogo, poi durante i 3 mesi che sono stata là e che siamo stati insieme a girare, a fare interviste, siamo poi tornati con una quantità di materiale molto grossa, 100-200 ore poi alla fine di materiale, e quindi trovandosi sul luogo noi abbiamo cercato di raccogliere tutto quello che ci veniva sotto mano, anche perché ovviamente le condizioni di ripresa erano delle condizioni per cui un po' andava preso quello che veniva sotto mano, non c'era tanta la possibilità di decidere che cosa girare, che cosa come organizzare le riprese, e quindi poi in fase di montaggio c'è stato un lungo processo di scrematura del materiale, di tentativo di dare voce a tutti quanti e di ascoltare e riascoltare queste ore di interviste che avevamo realizzato, anche se poi in finale non sono stati fatti dei tagli, non c'è stata tanto una selezione sulle interviste stesse quanto la decisione di buttare del materiale, di tenere del materiale piuttosto che altro, e di metterlo insieme in una maniera che riuscisse il più possibile a dare una descrizione chiara e insomma che a noi sembrasse, non voglio usare la parola morale che è un po' forte, però che ci sembrasse giusta e coerente con quello che almeno noi abbiamo visto ad Hebron.
Ecco, perché ricordiamolo, ad Hebron è una città santa per gli ebrei, no? È la tomba di Abramo.
In realtà non è la città santa per gli ebrei. Abramo è il padre fondatore delle 3 religioni monoteiste, cioè è dopo Abramo che le 3 religioni si sono separate, cioè sia per i cristiani che per i musulmani che per gli ebrei. Abramo è il fondatore delle loro religioni, ed è per questo poi forse che Hebron è un posto che simbolicamente ha una valenza così forte per tutti, cioè un luogo di pellegrinaggio per le 3 grandi religioni, e quindi è questo forse che simbolicamente già rappresenta un motivo di conflitto.
Ed è un posto dove comunque gli ebrei pensano di dover stare, no? Perché ci sono le colonie degli ebrei, sono 500 ebrei che stanno con 150.000 palestinesi attorno. E dalle vostre immagini, come poi a un certo punto dicono anche loro, i soldati mettono le reti, ma in realtà non è per proteggere gli ebrei, ma per proteggere i palestinesi, perché comunque ci sono vessazioni continue. Il bello del vostro racconto è che voi raccontate entrambe le parti. Forse c'è un'immagine molto forte, quella che racconta anche questo, no? C'è una donna con un bambino in braccio in un campo di ulivo, si scaglia contro un palestinese e dice: io devo stare qui, nel senso, loro credono di dover stare. E dall'altra parte c'è il palestinese proprietario di quel campo di ulivo che dice: io sono nato qui, questa è casa di mio padre, io non vado via. Perché invece quello che poi emerge da molti racconti è che ci sono interi quartieri ormai abbandonati perché i palestinesi, non riuscendo più a vivere lì, li hanno lasciati.
La cosa interessante, in un qualsiasi conflitto le due parti generalmente si sentono dalla parte della ragione. Allora per noi era essenziale sentire tutte e due le parti. Le ragioni sono strane per noi per capire. Cioè veramente la religione, la fede, questo fondamentalismo non lo aspettiamo di vederlo dalla parte più occidentale, diciamo, la parte dei coloni israeliani. Allora è un modo di vedere, capire il conflitto che non è quello solito nostro. Noi tutta la vita abbiamo, io ho letto, visto racconti di questa guerra eterna fra gli israeliani e palestinesi. E questo è un aspetto, forse un piccolo aspetto, una città particolarmente dove è particolarmente polarizzato questo conflitto. E per me è stato molto interessante vedere quanto era diverso di quello che mi immaginavo di vedere e mi immaginavo di sentire.
Che poi emerge anche da alcuni racconti, appunto, magari dei giornalisti israeliani, che questa realtà è poco conosciuta dagli israeliani del resto del paese.
Sì e no, nel senso che i loro figli poi sono i soldati che vanno a difendere i coloni e anche i palestinesi dai coloni nelle città occupate, nei territori occupati. È rimosso, direi, più che non, loro stessi non vogliono sentire, non vogliono, ed è una terribile verità, ed è una verità che in questo momento, in particolar modo, Israele e la Palestina stanno affrontando. Non so che cosa succederà, non so che cosa è il futuro per questo territorio, ma stranamente dietro tutto ciò, al di fuori di questa guerra quotidiana di soprusi, di cattiverie, di difficoltà, c'è una guerra demografica. Da tutte e due le parti, i coloni e i palestinesi fanno delle famiglie molto grosse, cioè è normale 7-8 figli. Su carta, in questo caso, la popolazione araba dovrebbe semplicemente per numero di per popolazione averla meglio, ma non è questione di numeri.
Una cosa che poi forse colpisce chi in Europa ha sentito molto forte quello che comunque è stato il fascismo, quello che sono state le deportazioni, sentire lì termini come deportazione, sistema fascista, detto da comunque ebrei che non sopportano quello che accade lì, no? Cioè, sono termini molto forti. Io mi sono sempre chiesta come degli ebrei potessero comunque, diciamo così, accettare che accadessero cose del genere, visto che le hanno vissute sulla loro pelle.
Non lo capisco, è veramente la cosa che io personalmente ho trovato più scioccante, non lo capisco, ma forse nella psicologia ci spiegano spesso le persone che hanno subito dei soprusi, sono i primi poi di rifarli, cioè in tenera età, sono i primi poi a essere loro stessi. E poi il Vecchio Testamento è un testamento molto duro e crudele, allora anche quello potrebbe incidere. Non lo so, onestamente non lo so, non me l'aspettavo proprio, è la cosa che io ho trovato veramente scioccante, ma anche perché sembra veramente stupido, cioè non lo so, cioè folle forse è la parola strana.
Penso che anche per noi è stato, almeno per me personalmente, la questione del dibattito all'interno di Israele sulla questione dei territori occupati è stato un argomento interessante che è uscito fuori poi mentre stavamo lì e poi montando il documentario. E credo che anche all'interno del documentario, oltre al conflitto, diciamo, tra i coloni che abitano ad Hebron e i palestinesi che abitano ad Hebron, un altro dibattito molto importante che noi abbiamo veramente cercato di far uscire fuori, perché sicuramente non solo è interessante, in qualche modo è un altro di quegli aspetti magari meno esposti, meno coperti, ma anche forse è un po' là dove si può cercare, si può sperare in una soluzione, ed è proprio questo dibattito all'interno di Israele, cioè questa domanda rispetto a un popolo che deve un po' fare i conti con la propria storia, è una questione che va risolta, penso, all'interno di Israele, in un dibattito interno di Israele, e credo che all'interno del documentario si sentano delle voci molto forti che chiedono di affrontare questo problema e di affrontarlo in modo sano, per insomma uscirne in un modo costruttivo, e quindi sicuramente questo è un aspetto molto interessante ed è un aspetto che in qualche modo andrà risolto per permettere insomma a tutti di avere una prospettiva sul futuro un po' più solare.
Volevo anche capire com'è stato per comunque voi che lavorate con la macchina da presa, vedere che poteva diventare un oggetto di difesa anche.
Io penso che questo aspetto della macchina da presa, che diventa sia un'arma in realtà che di difesa e un'arma di attacco, è stato molto interessante. In realtà quando noi stavamo là, il nostro periodo di permanenza ad Hebron ha un po' coinciso con il lancio di un progetto all'interno di B'Tselem, che è un'organizzazione umanitaria israeliana che da anni agisce all'interno dei territori occupati, ma soprattutto fornisce tutta una serie di documentazioni molto attendibili e molto serie. E poco prima della nostra permanenza ad Hebron, Oren Jakobovic, che era, adesso non lavora più all'interno dell'organizzazione, ma era il direttore del reparto video, ha iniziato questo progetto in cui dava delle telecamere, ha dato, nel caso specifico c'è una scena nel documentario, all'inizio del documentario, di una famiglia palestinese che vive all'interno di una gabbia che li protegge dagli attacchi dei dirimpettai, dei coloni che abitano di fronte, e quelle sono immagini girate proprio dalla famiglia palestinese a cui Oren ha dato questa videocamera. E le immagini sono così forti, queste immagini che sono uscite da queste riprese, che proprio questa scena qua ha spinto poi Oren a sviluppare questo progetto che si chiama Shooting Back. Shooting in inglese ha l'ambivalenza di vuol dire di significare sia riprendere con la videocamera che sparare. E quindi shooting back, tornando alla tua domanda di la telecamera come un'arma di difesa, sicuramente è uno strumento nuovo, è uno strumento potenziale molto forte, ed effettivamente ci siamo resi conto che in varie occasioni la presenza della videocamera cambiava decisamente gli atteggiamenti delle persone, non solo appunto la videocamera di un occhio esterno che comunque interviene palesemente per documentare, ma anche una videocamera così che è semplicemente un occhio che sta là e può comunque incidere delle cose che altrimenti è difficile quando si è in una situazione in cui quello che conta è chi riesce a far credere agli altri la propria verità, chi ha il potere di gestire i media, e quindi si torna al problema di come dare voce alle persone che in qualche modo non hanno il potere di avere una voce. Allora forse in questo senso queste nuove videocamere che costano così poco, che chiunque è in grado di utilizzare, aprono un dibattito sulla democratizzazione dei mezzi di comunicazione.
Io sono molto contenta che la prima mondiale sia venuta al Festival dei Popoli, perché è una vetrina importantissima. Cosa sperate, cosa vi aspettate da questo lavoro, e soprattutto arriverà mai a Gerusalemme, in Israele?
Il film ha un distributore e comincia un lento percorso di non lo so, vorrei tanto che si vedesse, ovviamente, se in Israele, ma anche in America, perché i finanziatori, la maggior parte dei finanziatori e molti dei coloni sono americani che si sono trapiantati lì negli ultimi 20, 30, al massimo 40 anni, e che ritengono che la terra è loro perché gli è stato dato da promesso da Dio. E i finanziatori di questo movimento dei coloni, il finanziamento, la maggior parte viene dall'America. Non lo so se questo sarà possibile, cioè ci sono, noi abbiamo semplicemente fatto parlare tutte le parti del conflitto, che non, tutti volevano parlare, i coloni che pensavamo sarebbe stato molto difficile avere delle interviste, ci hanno dato delle interviste e hanno dato le loro ragioni, e sono molto interessati nella loro visibilità, e io penso che è importante che la gente vede e poi capirà qualche cosa di più di questo conflitto e capirà meglio le informazioni, le notizie che vengono da quella parte del mondo.
Grazie soprattutto per aver girato e aver messo insieme tanto materiale importante. Giovanna Barreca, Radio Cinema, Firenze 2010.
Radiocinema.it